come saprete, la numerazione del cavotto non è condivisa, dalla 10 al 16 del terzo capitolo. Leggo la prima di queste Mishnah Yot, Mishnah 10, la Bito Sai per Bianai Mishum Rebbi Mikom, una sciocchiata da Vare, Fabi Mishnah Do, ma ne ha la Vakadu, Pilo Mitzayer, Beno Shoro, Shemimar, Rabbi Sham de Haus, Kodraf, Shecham Yot, e Mishkafet, Adelaim, Asher, Wanefa, Yechol, Atiru, Te Kefala, Mishnah Do, e un Romar, Ofeli Asur, Mile, Vareha, Oli Mechayer, A, Eno Mitzayer, Beno Shoro, Ad, She Yeshev, Visirem, Milipo. Preparato un documento dove mostro alcuni commenti e secondo solo che lo condivido. Hai già una traduzione? Rabbi Dosai, figlio di Rabbi Yannai, a nome di Rabbi Meir, affermava: chi dimentica una cosa di quanto ha studiato la scrittura lo considera colpevole contro se stesso. Secondo quanto è detto, guardati bene e sta molto bene attento a non dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Si potrebbe supporre che ciò valga nel caso in cui il suo studio gli riuscisse difficile? No, perché il testo aggiunge e che non si allontanino dal tuo cuore tutti i giorni della tua vita. Qui in questa città viene affrontato un tema estremamente importante, che è quello dello studio della Torah, e viene introdotta una tematica molto importante, che è quella della dimenticanza della Torah, e quindi quella della ripetizione allo studio. Qui nella Mishnah si trova un'espressione che è molto dura, no? La Mishnah dice Malea la Bakadub e Illu Mitzhayev Benashot, soprattutto che chi dimentica una parola, un insegnamento di quanto ha studiato, il testo della Torah lo considera come se fosse responsabile per la propria vita, cioè vale a dire come se vi fosse una specie di pena di morte per via di questo comportamento. Qui ho riprodotto il commento del Chiari, cioè fra i moderni è il commento più famoso al Pirkei Avot. E ho tratto fra l'altro le schermate dall'applicazione dell'Android, è molto utile e presenta anche la traduzione in inglese del commento del Chiari. Allora, qual è questo comportamento che è condannato dalla Torah? Mitocci trasce e velo casare all'imuto, cioè il fatto che una persona è stata pigra e non è tornata sul suo studio, ma fino a far calavere fate e ha dimenticato anche solamente una cosa. Appunto la Mishnah dice che in questo caso Mikhail Benashò è responsabile per la propria persona. Qual è il motivo di questa cosa? Perché ha mostrato attraverso il suo comportamento di non avere un interesse particolare rispetto allo studio della Torah. E poi c'è un altro discorso. Noi spesso, quando studiamo la Torah, ci capita di imbatterci in dei brani che possono sembrarci poco interessanti oppure poco ricchi di commenti. Tanto spesso, tante volte quando noi studiamo la Torah, appunto ci troviamo in lunghe genealogie e cose del genere. In realtà spesso troviamo la spiegazione di questi brani in altri passi della Torah. Cioè, la Torah in una parte sembra essere povera e dall'altra parte invece ricchissima. Questo perché? Perché all'interno della Torah noi troviamo tantissime interconnessioni all'interno dei testi che studiamo. Allora, per questo motivo, dice la Mishnah, di dimenticare anche solamente una cosa all'interno della nostra tradizione può essere considerato un peccato capitale. Per quale motivo? Perché in realtà non si tratta solamente di una cosa, perché a ciascun argomento ne sono collegati tanti altri. E appunto il testo della Mishnah collega questo fatto ad un versetto che incontriamo nella Torah nel libro di Devarim. Qui ci troviamo appunto la Parashah di Vayet Hanan, che è la Parashah che introduce la seconda versione dei Dieci Comandamenti. Appunto introducendo questo brano, Moshe Rabbeinu dice nel libro di Devarim: Rakhi Shamer Lecha, fai molta attenzione, Ushmorat Nafshecha Meot, preserva molto la tua persona, pensi scacchetta della prima, finché non dimentichi quelle cose a Sherlock Weneca che hanno visto i tuoi occhi. Cosa avremmo potuto pensare? Pensando al contesto, avremmo potuto collegare questo fatto al dono della Torah, al Mahama da Sinai, appunto a ciò che hanno visto veramente i tuoi occhi. E questo non è possibile, perché? Perché Moshe Rabbeinu con chi sta parlando? Sta parlando con la generazione che sta per entrare in terra di Israele. La maggior parte di queste persone, quasi tutti, non hanno assistito direttamente, oppure erano dei bambini, al Mahama da Sinai, appunto a quando è stata data la Torah. Allora, per questo motivo dobbiamo intendere questa espressione non in senso letterale, vale a dire dobbiamo dire che questa visione non è una visione fisica, bensì si tratta di una visione intellettuale, e questo fatto è un fatto che per gli antichi era abbastanza normale. Anche se pensiamo a testi esterni alla tradizione ebraica, pensiamo ad esempio ai testi di Platone, vediamo spesso questo riferimento a questo occhio della mente. E appunto perché? Perché tra i sensi, il senso della vista forse è quello più immediato. Le persone quando pongono qualcosa con la propria mente lo fanno attraverso un senso che è paragonabile sotto certi aspetti a quello della vista. Allora dice la Torah, quando riesci a cogliere qualcosa con il tuo occhio intellettuale, con il tuo intelletto, fai bene attenzione a non dimenticare queste cose. C'è un versetto nel Mishle che ci spiega qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere rispetto alle parole della Torah. Noi dobbiamo avere rispetto alla parola della Torah un approccio simile a quello che abbiamo nei confronti dell'argento. Come è difficile acquisire l'argento, via del suo valore economico, così è difficile acquisire le parole della Torah. Non dobbiamo pensare, non dobbiamo commettere questo errore di credere che le parole della Torah siano delle parole di serie B oppure di serie C. Effettivamente all'interno della Torah noi troviamo degli insegnamenti assolutamente degni, importanti, e tante volte quando ci imbattiamo negli insegnamenti della Torah rispetto appunto alle parti più tecniche, possiamo trovare effettivamente una difficoltà a livello intellettuale nell'acquisire le parole della Torah, ma questo non deve scoraggiarci. È molto difficile appunto acquisire appieno il senso della Torah, e può essere altrettanto facile perdere le parole della Torah. È molto importante tornare, come dicevamo all'inizio, continuamente sullo studio della parola della Torah, considerando poi l'enorme valore che ciascuna di queste parole può avere per noi. Ma non dobbiamo, come dicevamo, lasciarci scoraggiare. La Mishnah si chiede, al filo delle pala Mishnah Do, se lo studio alla meglio su di noi, appunto non riusciamo a dominare appieno la materia dello studio, e per questo arriviamo a non comprendere completamente, oppure arriviamo a dimenticare questa parola perché sono al di sopra della nostra capacità di acquisizione, e quindi il nostro dimenticare la Torah diviene un fatto di forza maggiore, un omes. Allora in questo caso non dobbiamo dire che è Michael ben Asho, che siamo responsabili per la nostra persona. Quando è che noi siamo responsabili? Continua il versetto dicendo Ufeni assuru mille barreha ol yeme chayyeha a enomi chayyeh ben Asho acce yesheb vissirem milibo. Allora, quando noi dimentichiamo le parole della Torah, appunto, per via della nostra pigrizia, per via della nostra negligenza, allora in questo caso Mitzchayev non so. Se invece si tratta di ones, vuol dire se si tratta di una causa di forza maggiore, allora non siamo sicuramente responsabili di questa dimenticanza. E conclude il testo facendo riferimento all'insegnamento in Masechet Berachot, molto importante e molto interessante, che riguarda il nostro rapporto con i maestri più anziani, cioè vuol dire con quelli che hanno dimenticato appunto per via dell'Ones, appunto per via delle vecchiaie, per esempio, parte delle loro conoscenze. E appunto si dice, quando un anziano dimentica il suo Talmud, ciò che ha studiato, fate molta attenzione. Chiamarin, perché noi cosa diciamo? Che Luchot, Vishidra Luchot, Monachim Baron, perché sia le Luchot, sia le tavole della legge, sia Civello appunto i pezzi delle tavole della legge distrutte, una fimba non si trovano all'interno della ronda, dell'arca dell'alleanza. Questo per insegnarci cosa? Che anche una conoscenza della Torah spezzata, appunto via della dimenticanza dovuta all'età che avanza, ma tenuta nella massima considerazione. Quindi dobbiamo continuare a portare rispetto ad un maestro che ha dimenticato parzialmente la sua Torah. Noi troviamo delle parallele interessanti rispetto a questa Mishnah in altri brani della nostra tradizione. Appunto in Masechet Menachot, per esempio a pagina 99b, dove viene equiparato i 40 giorni che hanno preceduto il dono della Torah con i 40 giorni dello sviluppo di un feto. È molto interessante questo, perché all'interno di questo discorso viene posta un'analogia tra il mondo della natura e il mondo della Torah. L'acquisizione della Torah, lo studio della Torah in qualche modo è paragonabile alla formazione di una nuova vita, e la Torah rispetto a questo ha un valore di protezione per l'anima. Quindi quella persona che non studia la Torah, quantomeno non trattiene la Torah, non preserva la propria anima. Quindi troviamo un discorso molto più attenuato rispetto a quello che abbiamo visto all'interno del nostro testo. E poi non troviamo un'articolazione legale all'interno di questo testo, come lo troviamo nella Mishnah che abbiamo studiato ora nel trattato di Avot, dove troviamo quasi una pena di morte rispetto a questo discorso. Il Rabbi Shlomo Zalman di Lati, riferendosi a questo argomento, scrive che troviamo due aspetti in questa mitzvah, nella mitzvah dello studio della Torah. Cioè, da una parte abbiamo l'acquisizione di nuove nozioni, e dall'altra parte abbiamo un discorso che deriva dalla ripetizione della Torah. Cioè, il punto di partenza per le nuove acquisizioni è quello anzitutto della ripetizione. Anzi, questo, la ripetizione, è il vero studio della Torah. Qual è il motivo di questa cosa? Perché lo studio può portare a quel senso di piacere che è collegato alla scoperta intellettuale. La ripetizione invece viene fatta proprio per il nome della mitzvah. Quindi, sotto certi aspetti, questo è il vero studio della Torah. Bisogna notare il fatto che all'interno dei curricula scolastici, cioè sia all'interno delle nostre scuole, sia nelle scuole rabbiniche, sia nelle yeshivot, questo aspetto non viene mai abbastanza sottolineato, quello della ripetizione. È un aspetto assolutamente fondamentale. Quando un testo viene ripetuto, noi troviamo nuovi aspetti all'interno di quel testo. C'è un'altra nota interessante che viene riportata a nome di Rav Chaim di Volozhin, che dice che questo aspetto della dimenticanza della Torah come peccato capitale riguarda una dimensione della trasmissione, della tradizione prevalentemente orale, come deve essere appunto all'inizio, nelle prime generazioni della trasmissione e tradizione, così come è attestato nel Tritavot. Poi questa tradizione orale, come sapete, viene messa per scritto nella Mishnah, poi nel Talmud e nei testi successivi. E a questo punto, nel momento in cui la sapienza viene riversata sui libri, la dimenticanza assume un valore molto, molto minore rispetto al passato. Quando la trasmissione orale, il dimenticare qualcosa, è considerato un peccato molto grave, perché la dimenticanza porta alla scomparsa di determinate nozioni dal mondo. In una dimensione invece, come la nostra, dove il libro ha un valore molto, molto maggiore, allora questo aspetto, quello della dimenticanza, ha molto meno. Proseguiamo con la Mishnah successiva, purtroppo devo andare un pochino rapido. Vediamo i Shleiot 11 e 12, che sono attribuiti ad un maestro molto interessante, che è Rabbi Hanina ben Dosa. Dice la Mishnah: Rabbi Hanina ben Dosa omer, kol sheirat chetò, kodemet lechokhmato, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת לידיעת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. רבי חנינא אפילו דרסה, אמרה, colui che fa precedere il timore del peccato la sua sapienza mantiene la sua sapienza, ma colui che fa precedere il timore del peccato la sua sapienza, questa non si mantiene. Egli affermava, dunque più ricco di azioni che di sapienza, mantiene la sua sapienza, chi è invece la sapienza che supera le azioni, non mantiene la sua sapienza. Come dicevo, questo maestro Rabbi Hanina ben lo sa, è una figura molto interessante. Qui vedo, vorrei vedere con voi alcuni aspetti della sua personalità tratti dall'introduzione del Keati a questa Mishnah. Anzitutto Rabbi Hanina ben Dossa era un allievo di Rabban Yohanan ben Zakkai, suo contemporaneo, era molto famoso per la sua assidut e per la sua giustizia, e appunto si tratta di una delle figure più portentose, insomma, fra i Danaim e gli Amoreim che incontriamo nella nostra tradizione. E appunto Rabbi Hanina ben Dossa è una figura famosa per i suoi miracoli, insieme ad altri maestri come Pinchas ben Yair oppure Honian Agel. Nella Gemara si racconta una storia. Appunto andò in Misra per studiare Torah da Rabban Yohanan ben Zakkai, e il figlio di Rabban Yohanan ben Zakkai si ammalò. Il maestro chiese a Rabbi Hanina di guarire questo figlio. Allora Rabbi Hanina ben Dossa mise appunto questo figlio tra le sue ginocchia e questo poi guarì. E a questo punto la moglie di Rabban Yohanan ben Zakkai interroga il marito e chiede: ma Hanina forse è più grande di te? Allora Rabban Yohanan ben Zakkai rispose: no, non è più grande di me, ma è, dice la Gemara, è che è come un servo che si trova di fronte al re. Qual è la caratteristica del servo? È quello di essere, di poter entrare, anche senza aver avviso, nella casa del padrone, appunto fa parte della famiglia. Allora, per questo motivo la preghiera di Hanina riceve subito risposta. Bani, invece io, Bani Yohanan Zakkai, sono come un sar le pneamere, sono appunto come un capo di fronte al re. Come sappiamo, in diplomazia, per organizzare un incontro tra un re e un diplomatico si vuole del tempo, appunto, e questo non può andare senza permesso. Per questo motivo, quindi, la preghiera del Bihanina ben Dossa viene ascoltata. E appunto la Gemara, appunto, in Brachot, racconta di storie riguardo a questo maestro, rispetto alle sue difficoltà, rispetto al fatto che quando pregava per i malati, se la preghiera usciva fluente dalla sua bocca, era sicuro che il malato sarebbe guarito. Se invece incontrava delle difficoltà nell'espressione linguistica della preghiera, sapeva che il malato non sarebbe riuscito a guarire. Il Midrash, parlando di lui, parla di lui come l'ultimo degli Anshei, l'ultimo degli uomini veritieri. Appunto dice il Midrash nell'antichità, Anshemet, di chi si tratta? Si tratta di Rabbi Hanina ben Dossa. C'è una storia poi, sempre passata per la foto della Gemara, dove si dice che c'era un volto in cui c'era uno scorpione che danneggiava le persone. Rabbi Hanina ben Dossa sostanzialmente lo sfida. Dice: fatemi vedere dove sta la rana di questo scorpione. Gli mostrano la rana, va e mette il suo tallone sulla tana. Allora lo scorpione fa per uscire, per colpirlo, e in quella circostanza lo scorpione morì. Allora Rabbi Hanina ben Dossa lo prese sulle spalle e lo porta al Beit HaMidrash e dice: non è lo scorpione ad uccidere, ma è il peccato. Allora in quell'occasione dissero, quasi come se fosse un proverbio, guai a quella persona che si imbatte nello scorpione e guai a quello scorpione che si imbatte in Rabbi Hanina ben Dossa. Tornando alla nostra Mishnah, c'è un altro parallelo nella nostra tradizione che si riferisce a Rabbi Hanina ben Dossa come un uomo di azione. Appunto, c'è un testo delizioso di Elie Wiesel che si chiama Celebrazione Talmudica, che dedica un capitolo a questo maestro. E lui si cita la nostra Mishnah, e appunto parlando di Canando Sa dice: è vero infatti che deve la celebrità soprattutto alle sue avventure, alle sue preghiere, ma il Talmud insiste anche nel sottolineare che egli poneva molta enfasi sulla vita umana. Appunto lui viene chiamato un uomo di azione. Appunto dopo la sua morte i maestri proclamarono: scomparso lui, non ci sono più Anshe Maase, uomini di azione tra di noi. Difficile comprendere dall'affermazione, a meno di dare al termine azione un senso particolare. Appunto noi ci troviamo di fronte a, a una figura molto collegata alla dimensione della preghiera, quella del miracolo. Probabilmente Rabbi Kania ha considerato l'azione come un prolungamento della preghiera e della meditazione, cioè in realtà lui aveva una visione olistica, che al giorno d'oggi, della realtà, che comprendeva questi aspetti: preghiera, meditazione, miracolo e azione. La preghiera porta all'azione, quindi la preghiera stessa è azione. Possiamo vedere questa visione del mondo da un midrash delizioso che riguarda il mondone di Abraham Avinu, quello della Agedat Yitzchak. Dice: nulla di questo montone così particolare è andato perduto. Appunto, che questo insegnamento viene riportato a noi da Michaia Mendoza. Se succede che uno dispersa nel santuario del Tempio, David utilizza i suoi tendini come corde per la sua arpa, il profeta Elia reclama la sua pelle per farsene un vestito. Quanto alle corna, la più piccola serviva a riunire il popolo ai piedi del Monte Sinai, appunto quando è stata data la Torah. Invece la più grande, lo shofar ad Adon, il grande corno, risuonerà domani, un giorno, per annunciare la venuta del Messia. Questa interpretazione poetica ci rivela come la Bicania conoscesse la vita. Tutto quello che esiste contiene un segreto divino, un progetto che lo trascende. Realtà e leggenda si compenetrano. Quello che ci appare leggenda, altri uomini lo hanno vissuto come realtà. Inoltre, memoria e immaginazione non sono necessariamente incompatibili. L'esempio riferito alla Bicania sono complementari. La vita del montone biblico contiene tutta quanta la storia dell'umanità. Essa comincia prima della nascita dell'uomo e proseguirà dopo la sua scomparsa. Questo per mostrare quanto sia particolare la visione del mondo di questo maestro. Tornando alla nostra Mishnah, appunto Michael Mendoza vede lo scopo dello studio nell'irata fez, vale a dire nel timore del peccato. E chi è questo timore del peccato? Questo timore del peccato precede la sapienza, precede lo studio, allora la sapienza si mantiene in questa persona. Perché? Potremmo dire perché lo studio della Torah, che ormai è compenetrato il timore del peccato, trova realizzazione nelle mitote, nelle disposizioni dell'animo umano e nelle azioni dell'uomo, così come è detto nei Teilim, nel Salmo 111, appunto il principio della sapienza è il timore di Dio. Quando invece la sapienza non è accompagnata dal timore del peccato, quindi non si tratta di una sapienza che è indirizzata all'azione, ma è indirizzata solamente all'acquisizione della sapienza stessa, allora in questo caso la sapienza non si mantiene. Il Midrash, parlando di questa cosa, dice che si tratta di una persona che ha tanti tanti beni, ha del grano, del vino, dell'olio, e se non c'è un recipiente, un deposito dove tenere queste cose, tutte queste cose non valgono assolutamente niente. E appunto la ira, il timore, viene considerato lo tzar massimo che possa esserci al mondo, e così è attestato proprio in questi termini la Gemara in Masechet Shabbat, nel trattato di Shabbat. E ugualmente, quando le azioni acquisiscono una predominanza rispetto alla sapienza, al momento che lo studio è indirizzato alla sapienza, alla pratica del Mitzvot, allora la sapienza in qualche modo si realizza all'interno delle azioni stesse. E queste due Mishnayot, molto simili, spiega Bertinoro, fanno riferimento a due aspetti differenti. La prima parte, cioè quella che parla di Tafet, fa riferimento al Mitzvot Lotas, appunto ai divieti della Torah. Invece qui si parla della sollecitudine che è propria Mitzvota 7, Mitzvota affermative della, della, della Torah. Riguardo a, a questo discorso, spiegami Amim, esistono due aspetti all'interno dell'ira, del, del timore. Una parte del, del timore si chiama irata onish, vale a dire il timore della, della punizione. Si tratta di una forma di timore inferiore che appunto riguarda i bambini oppure persone che non hanno studiato Torah a sufficienza. Se poi un livello superiore di ira è di irata lomemut, vale a dire il timore dell'elevatezza di Kadosh Baruch Hu. E Rambam, parlando di questa ira, di questo timore di Kadosh Baruch Hu, lo paragone, lo accosta nel Chot Teshuvah all'amore di Kadosh Baruch Hu. Noi all'interno del servizio divino troviamo questi due aspetti, no, che sono affiancati, l'ira, il timore, e l'ava, il timore. E appunto la parte superiore all'interno della ira è molto vicino alla, alla, all'amore di Kadosh Baruch Hu. Questa ira, questo timore ha la capacità di amplificare la, la sapienza e di sostenere. Rambam legge questa Mishnah in termini filosofici e mostra come la, la sapienza debba essere accompagnata a sua volta da una moralità. E questo fatto è estremamente importante. Noi non dobbiamo considerare la Torah come se fosse una scienza qualsiasi, cioè come se fosse la chimica, la fisica, o come se fosse filosofia. La Torah a sua volta deve essere sostenuta dalla moralità e deve essere sostenuta da questa tirata a te. Allora, solamente in questo senso possiamo parlare di Torah. Se appunto volessimo dire che c'è Chokmah tra gli altri popoli, di Nefamim, possiamo crederci tranquillamente. Se parliamo invece di Torah negli altri popoli, dobbiamo fare molta attenzione, perché appunto la Torah può essere solamente accompagnata da questa concezione ben precisa della moralità come, come realtà. Prosegue la Mishnah, sempre a nome della Bicharia Mendoza, con questo insegnamento. Io me conosce Roha Beriot no Haimenno, Roha ma come no Haimenno. Per conoscere Roha Beriot no Haimenno, è Roha ma come no Haimenno. Egli affermava, chiunque ben accetta gli uomini è ben accetto anche da Dio. Colui che non è ben accetto agli uomini non è neppure ben accetto a Dio. Qui vediamo come ci siano due dimensioni, cioè una dimensione verticale che riguarda il nostro rapporto con Kadosh Baruch Hu ed una dimensione orizzontale che riguarda il nostro rapporto con gli altri uomini. E spiega come i due piani siano compenetrati, no? Cioè quando gli uomini riescono a ottenere il benestare, cioè il consenso delle creature, allora anche Kadosh Baruch Hu accorda il suo benestare rispetto al, al nostro comportamento. Quando invece appunto le persone sono disprezzate dagli, dagli uomini, allora anche Kadosh Baruch Hu non è contento. Perché? Perché questo può portare un motivo alla scena. Gli studiosi dovranno fare particolare attenzione ad avere un comportamento gradevole per le altre persone. Allora, perché? Perché attraverso lui, cioè in quanto, lui proprio in quanto rappresentante della, della Torah, rischia ancora di più di portare un tipo la scempola nel suo comportamento non sia, non sia corretto. Cioè, se una persona appunto studia, serve da Nidachamim, parla tranquillamente con le altre creature e si comporta con loro con fiducia, allora le persone arriveranno a lodarlo, no? E diranno, beato chi gli ha insegnato Torah, beato suo padre che gli ha insegnato Torah, beato il suo maestro, eccetera, eccetera, eccetera. E al contrario, quando invece appunto, le persone vedono che questa persona si comporta male, dicono guai a chi gli ha insegnato Torah. Il solo fatto di studiare Torah non è sufficiente, non è sufficiente per essere una brava persona sostanzialmente. È importante anche avere un determinato comportamento e che prima dello studio, come vedevamo prima, ci siano delle virtù, appunto la idata fretta, il timore del peccato che lo precedono. Appunto qui Rabbi Chania ben Dossà sta mostrando come vi siano vari step e lo studio della Torah sia solamente un passaggio fondamentale, un passaggio che deve accompagnare tutta quanta la, la nostra vita, ma c'è un prima ed un dopo. C'è un prima che riguarda queste virtù pre-Torah che dobbiamo acquisire, c'è un dopo che riguarda invece il comportamento che dobbiamo assumere con le altre persone. Nella Mishnah 14, Rabbi Tosaben Arkinas Omer, Shenashe Shafrit, Nienshe Zoraim, Sifat Ayladim, Yishivat Patek Nisot, Shalam Yaretz, Mozine Taadam Mina Olam. Rabbi Tosaben Arkinas affermava il sonno del mattino, il giorno del mezzogiorno, il chiacchiere dei bambini, la frequenza di voci di trovo della gente ignorante, tolgono l'uomo dal mondo. Qui si fa appunto riferimento ad alcuni comportamenti della Mishnah vuole condannare. Appunto questo messo del discorso Samuel Artinas è un contemporaneo del libro di Abbenio Palme Zakai, anche lui, e dice che una persona anzitutto non deve essere briga, e quindi al mattino deve svegliarsi del Sergio Brocco e non deve appunto stare lì a ciondolare. Bisogna svegliarsi, come è scritto proprio all'inizio del Maru, con vigore per servire Baruch Hu, per leggere lo Shema e per pregare. Ugualmente, quando si pranza al mattino, bisogna fare attenzione a non bere, anche questo è qualcosa che può allontanare dallo studio della Torah. E anche la sigaretta dei latini, parlare con dei bambini, non si parla del parlare che è indirizzato allo studio della Torah, ma appunto le chiacchiere con i bambini che portano ad una perdita di tempo e l'intrattenersi con delle persone che si riuniscono per fare Sikha Betra, appunto per non parlare di Ora, tutte queste cose dice la Mishnah, Mozine Tadam Minaulam, fanno uscire l'uomo dal mondo. Nel capitolo precedente, nel capitolo 11, nel capitolo 2 della Mishnah 11, abbiamo studiato che Ainara, tutto l'occhio cattivo di Yazzarra, l'istinto cattivo in Siata Briot, l'odio delle creature, Mozine Tadam Minolam, abbiamo trovato esattamente la stessa espressione. Sicuramente quei fatti che vengono ricordati nel secondo capitolo, nel nome di Yoshua, sono degli aspetti che sono male di per sé. Perché? Perché queste tre cose hanno la capacità di danneggiare il corpo dell'uomo. Qui invece ci troviamo di fronte a delle esperienze, diremmo al giorno d'oggi, friendly, cioè delle esperienze che possono essere piacevoli per il corpo di una persona. Ma queste cose, che appunto sono piacevoli per il corpo, possono essere invece essere molto dannose per l'anima. E quindi quando una persona trova la sua esperienza di vita completamente calata in queste realtà, deve fare molta attenzione, perché in questo modo in realtà sta distruggendo il suo mondo. Commentando questo passo, Rabbeinu Yonan, nel suo commento alla Mishnah, scrive un fatto che deve farci pensare molto. Gesù ha vissuto già molti anni occupandosi soltanto dei suoi affari, e quindi inutilmente, perché ha trascurato la Torah, che cosa gli serve che gli siano aggiunti altri anni? È simile a un re che ha dato a un suo servo 100 denari, ma questi li ha gettati nel mare. Quando tornasse a chiedergliene altri, non è ragionevole che il re non gliene dia di più? Così è di chiunque che non si è dedicato allo studio della Torah, la quale è lunghezza di giorni e anni di vita. Se noi ci dedichiamo allo studio della Torah, allora la loro cuore ha ragione nel darci altri anni di vita per continuare a studiare. Ma se abbiamo in qualche modo buttato via i nostri anni, perché cosa dovrebbe darci dell'altro tempo? E quindi dobbiamo fare attenzione a come spendiamo il tempo che cosa Sboroku ci ha dato in questo mondo. Nella Mishnah 15 è scritto Rabbia Zaramode Yomer Amechareta Kodashim Vavazet Amadot Lammalbin Tere Havaro Barabim Lammefer Beitosh Avram Ahim Al Shalom Lammegale Panim Bartora Shelo Karaha Apalpishi Yesh Beyadot La Oma Sintovim E Lo Chere Kolam Abba. Come dicevamo, lo studio della Torah non è tutto, non esaurisce l'esperienza di un uomo in questo mondo, c'è anche dell'altro. E qui vediamo in questa Mishnah riportata a nome di Razar Amodei, appunto di Modin, come ci siano dei comportamenti particolari che possono cacciare l'uomo fuori dal mondo e fare in modo che questi non abbia parte nel mondo futuro. Appunto dice la Mishnah di Pira Sartimo Dim, diceva che profana le cose sacre, disprezza le ricorrenze, umilia pubblicamente il prossimo, che rinnega il patto di Abramo nostro padre, che arbitrariamente la legge significa di non consumare la norma legale, anche se possiede conoscenza della legge, un culto buona, non avrà parte nel mondo futuro. Qui appunto troviamo questo insegnamento di questo maestro, che non è ricordato in altri passi della Mishnah. Tutto questo maestro del Vyasa Ramadei è ricordato in Balagada, cioè quindi come un maestro esperto nella spiegazione dei versetti del Tanakh. Tutto viene qui invece riportato l'insegnamento di ordine alachico rispetto ad alcuni aspetti in particolare, rispetto anzitutto al Mechalel HaKodashim, rispetto alla profanazione di cose consacrate, cioè quando una persona non fa attenzione a cose che siano state consacrate, dei sacrifici che vengono resi impuri, oppure un godimento rispetto a qualcosa che sia stato consacrato, oppure non aver trattato bene un animale consacrato, portandogli un danno, oppure portarlo al di fuori del suo recinto naturale. Ad esempio, ci sono dei sacrifici che possono essere mangiati, tenuti solamente all'interno della Sarà, del cortile di Tamigdash, altri invece che possono essere consumati all'interno di tutta quanta la città di Gerusalemme. Appunto, quando non si fa attenzione a questi aspetti, ci troviamo di fronte a un kibbul di Kodashim, di cose consacrate. In questo caso, se la cosa è stata fatta volontariamente, ci troviamo di fronte ad una negazione della santità di questi sacrifici. E in generale si dimostra di non credere al fatto che la Kedushà, la santità di questi sacrifici, arrivi dalla mitzvah di Kadosh Baruch Hu. Ma cosa è Tamuadot? Vale a dire il disprezzo dei giorni di Kol HaMoed. Come sapete, in questi casi la Halakha consente di compiere determinati lavori, ma non si tratta di un permesso allargato a tutte quante le realtà. E quindi bisogna fare attenzione a ciò che la Halakha prevede in questi casi, in questo diritto della Halakha. Ci sono delle regole ben precise che vanno applicate in maniera precisa. Ma il Vintana fa per la Barabin, chi fa sbiancare letteralmente il volto del suo compagno in pubblico, qui si tratta del biancore che segue il rossore, vuol dire fare arrossire qualcuno e poi dopo che è arrossito, dopo che è stato svergognato, questa persona torna bianco. Allora, rispetto a questo si tratta di un peccato estremamente grave. Scritto nel Sefer Brachot, è meglio la persona che faccia vedere se stessa all'interno di una fornace accesa, piuttosto che faccia sbiancare il volto del suo compagno in pubblico, perché in questo caso questo comportamento è paragonabile all'omicidio. E poi altra cosa molto grave è mettere di lasciare la bambino alla shalom. Chi non sta attento alla mitzvah della milà, chi non fa la milà ai propri figli, oppure non ha fatto la milà in prima persona quando non gli è stata fatta in precedenza, oppure ancora, come si ricorda al tempo dei Hoshmonaim, una persona che nasconde la propria milà attraverso interventi chirurgici affinché non sia riconosciuto il fatto che ha fatto la milà. Tutti questi comportamenti sono dei comportamenti che sono condannati. E poi a Megalè Panim Batorà Shelokalaha. Come sappiamo, la Torah ha 70 volti. Una persona può mostrare i volti della Torah che non corrispondono alla Halakha. Può arrivare delle spiegazioni della Torah che corrispondono poi alla Halakha, come se volesse mostrare di conoscere sì la Torah, appunto i misteri della Torah. Noi tante volte diciamo che esistono tanti livelli all'interno della Torah. C'è un livello letterale, un shat, e poi ci sono dei livelli superiori. Appunto, si dice che l'aspetto più esplicito della Torah è solamente un insegnamento, un mashal in qualche modo, che vuole rimandare a delle dimensioni ulteriori. Quindi non dovremmo ascoltare il senso letterale della Torah per affidarci invece a questi altri significati. Ad esempio, la Torah dice non mangiare il maiale, allora questo si riferisce ad un'altra dimensione, cioè quella di avere dei comportamenti poco puliti per esempio, cioè fare in modo che le predisposizioni dell'uomo non siano simili a quelle del maiale. Quindi noi vogliamo leggere il senso della Torah, un senso che si riferisce ad un comportamento ben preciso, riferendolo invece ad aspetti spirituali e quindi andando ad annullare quel senso letterale. Quando noi vediamo questo comportamento dobbiamo avere molta attenzione, perché questo è solamente l'inizio dell'eresia. Gli discorsi sicuramente hanno degli aspetti ulteriori, è chiaro, ma dobbiamo sempre tenere ben presente il fatto che esiste un senso letterale ed esiste un senso esplicito e chiaro a tutti degli discorsi. Per cui se qualcuno dice che questi sensi riconosciuti all'anima all'interno degli discorsi non esistono, dobbiamo diffidare. Chiaramente se viene un maestro e dice che esistono dei sensi ulteriori, ci sono dei motivi appunto che riuscite a capire all'interno degli discorsi, che si innestano sul senso letterale, allora possiamo e dobbiamo dare ascolto a questi insegnamenti. Ma appunto quando invece ciò avviene in maniera deliberata ed è volto a cancellare il senso letterale della Torah, allora dobbiamo fare attenzione. Appunto dice la Mishnah, in questo caso colpisce Yesh Biodot Torah Ma Sinto Imsa. Quando ci troviamo di fronte a questi comportamenti, tutti quelli che incarni la Mishnah, anche se una persona ha Torah Ma Sinto Imsa, non ha parte nel mondo futuro. Perché questi peccati sono considerati peccati più gravi rispetto ad altri, e quindi rispetto a questi comportamenti, dal momento che sono la finestra verso la libertà, rispetto alla negazione dei principi fondamentali della Torah, dobbiamo fare molto. Vediamo l'ultima Mishnah, che è riportata a nome di Rabbi Shmuel Omer, e Vegala Rosh, Benoach, la Tishkoret, Bebe, Mekabel, e scuola d'Ande Simha. Rabbi Shmuel affermava, si è pronto ad obbedire innanzi ad un superiore, piegati verso colui che ti supplica e ricevi qualunque persona con modi affabili. Qui viene presentata una figura molto importante, Rabbi Shmuel, che è uno degli Asara, a Ruben Malkut, uno dei 10 Chamin che sono stati uccisi dai Romani, che è il parallelo delle Biechivà, del quale poi si parlerà in Mishayot successive. Appunto era un allievo di Rabbi Yoshua ben Hanania, e c'è una storia molto interessante, Mahesach Kittina, pagina 58, che è raccontata dai Lindisel sempre, in italiano vedete qui, nel testo qua riprodotto. Rabbi Yoshua arriva a Roma e sa di un adolescente ebreo di grande bellezza che si trovava lì. Appunto Rabbi Ishmael soffriva molto per ricadere la sua bellezza nella sua dove esattamente alcuni dicevano in prigione, altri dicevano la casa di malaffare. Rabbi Yoshua riuscì a scoprire il luogo e vi si recò. Atteso un momento prima di entrare, depresso, parlando tra sé, egli cita un versetto profetico che illustrava la sua sfortunata situazione. Appunto Rabbi Yoshua dice: chi ci abbandonerà ai nostri nemici? Era un codice, un incosciente bisogno di sentire la propria voce. Con sorpresa, una voce adolescente dall'interno della risposta, e poi la seconda metà della frase: perché abbiamo peccato. Ed era Rabbi Ishmael. Impressionato e commosso, Rabbi Yoshua esclama: giuro che non lascerò questo luogo senza aver liberato questo fanciullo, anche se dovesse costare tutto il denaro del mondo. Resta a vedere al suo volto il ragazzo venne liberato. E chi era? Che del Talmud. Si trattava di Rabbi Ishmael. Descrivendo questa figura, Elisa dice: a dispetto delle sue amicizie con i discepoli di Hillel, egli non è come loro e non condividono la fida plebee. Ma come Hillel è all'opposto delle Shimon bar Yochai e di Rabbi Akiva, si considera un pacifista. Su quello Rabbi Akiva su un altro campo, non accetta la sua ermeneutica troppo complessa e slow. Appunto c'è questo parallelismo fra Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva. È come se dicesse al testo: taci, aspetta che io ti interroghi. E in disaccordo dei suoi anziani con ciò, la Torah non ammette la lusinga, al contrario incoraggia e stima la diversità e divergenze. Tuttavia, deve adattarsi a uno scontro di idee, non di persone. Spesso l'ideologia è influenzata dall'ambiente. Rabbi Akiva favorisce i contadini, gli operai, i poveri, mentre Rabbi Ishmael propende la sua classe privilegiata, sacerdoti, fattori, patrizi. Ogni campo ha i suoi campioni. Rabbi Ishmael è tanto identificato dalla sua classe, alcuni dei suoi colleghi dicevano: Ishmael il sacerdote, difende i sacerdoti, è naturale. In realtà egli si batte per i diritti dei possidenti, perché i suoi avversari si battono per quelli dei poveri. Razionalista, logico e rigoroso, Rabbi Ishmael è preoccupato dai problemi di linguaggio. Appunto dice che la Torah mi deve avere chi sono benedata. La scrittura parla un linguaggio umano, invece la Bibbia è quello che vuole spiegare tutti quanti gli elementi all'interno della Torah. Niente giochi di parole, solo il senso conta. Per semplificare le cose, egli formula 13 regole, punto 13 di Tot per spiegare la Torah, oggi chiameremmo precetti linguistici per l'interpretazione del testo. Si tratta di un messo fondamentale, appunto, per la spiegazione del testo della Torah. Quando due versetti sembrano in contraddizione, dice non si può risolvere il problema con un compromesso, appunto cercare di far uscire un testo dal suo senso letterale, sia pure poetico. Bisogna scoprire un terzo testo che sarà determinante. Quindi ci troviamo di fronte ad un maestro fondamentale, appunto, per la spiegazione della Torah. E dice appunto Rabbi Ishmael che bisogna comportarsi con le persone con kavod. Questo è un fatto molto, molto importante. Bisogna ricevere tutte quante le persone con simcha. E appunto bisogna essere calma, bisogna essere solleciti di fronte alle persone importanti, persone onorate, per fare appunto la loro volontà. Benoach la discote. Questa espressione è spiegata variamente, anzitutto rispetto ai giovani, e trattare con il giusto cavolo anche le persone giovani, le persone che hanno ancora i capelli neri, senza tuttavia derogare rispetto al proprio cavolo. Ma bisogna comportarsi con i giovani con un comportamento gentile e posato. E poi dice Verbe Mekabel et Kol Adam Simcha. Chiunque venga, sia esso giovane, sia esso vecchio, sia si tratta di una persona sapiente, sia si tratta di un semplice, bisogna accoglierlo sempre con Simcha. E questo spiega Rambam più di ciò che ha detto Shammai, appunto che bisogna accogliere le persone benevolmente, Beseber Panim Yafot. Si tratta ancora di più, e questo è un insegnamento molto importante, cioè come la Simcha possa trovarsi all'interno delle nostre relazioni interpersonali. Alcuni leggono la prima espressione della Mishnah invece come se fosse un remes, Kal le Rosh, appunto questo il comportarsi in maniera sollecita all'inizio della propria vita. Calle Rosh cosa vuol dire? Ora scelto voltico, la so persona di Kashi Bashamai, per mettere in pratica la volontà di tuo padre che è in cielo. Venuata la discorda anche quando sei anziano, cioè vuol dire quando il tuo volto si è scurito per via della tua vecchiaia. Allora in tutti quanti i giorni della tua vita devi essere sollecito nel mettere in pratica quanto Kadosh Baruch Hu chiede a te, e appunto cercando di accettare tutte quante le persone con simcha, benevolmente, con gioia. Appunto Kadosh Baruch Hu possa fare in modo che i nostri comportamenti siano comportamenti improntati sempre alla simcha, e come abbiamo visto prima, in questo modo le creature possano gradire noi e i nostri comportamenti, e quindi di conseguenza anche dallo sviluppo possa gradire noi e le nostre mitzvot. Buon proseguimento a tutti e buona serata.